Bene, buon pomeriggio a tutti, diamo inizio alla seduta, lascio la parola al segretario per l'appello.
Mongatti,
presente.
Romagnoli Serena,
presente.
Toscano, Berni, Laici, Omoboni, Ciardi, Pieroni,
presente.
Romagnoli Leonardo,
presente.
Atria, Passiatore,
presente.
Bagnatici,
presente.
Barlotti,
presente.
Buti,
presente.
Scarpelli.
Scarpelli è dimissionario, verrà sostituito al prossimo nostro consiglio.
Ah, però mi sa che ci deve mandare il comune, ci deve mandare la...
Grazie dell'informazione, ma ci sarà una procedura apposita. Ulivi,
presente.
Triberti, che arrivava. Ciaranfi,
presente.
Ridolfi Mauro è assente giustificato, ci ha comunicato con email. Moschetti, Menghetti,
presente.
Ridolfi Rodolfo assente giustificato, ci ha telefonato stamattina. Ignesti, Gullo, Piccirillo è a fare un esame, dovrebbe arrivare. Bertini assente giustificata. Barlazzi assente giustificata. Carlà assente giustificato. Landi
assente.
Salsetta
presente.
Seduta valida.
Bene, grazie. Nomino gli scrutatori. Salsetta, Menghetti, Bagnatici. Allora, iniziamo con l'approvazione del verbale della seduta del 9 maggio 2022. Erano assenti Berni, Laici, Atria, Barlotti, Buti, Scarpelli, Ulivi, Triberti, Ciaranfi, Ridolfi, Bertini, Landi, Salsetta. Bene, chi a favore? Nove. Astenuti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sì. 10 a 6, entra Piccirillo che vota a favore, quindi sono 10 favorevoli e 6 astenuti, 10 e 6 fa 16, torna. Andiamo avanti, comunicazioni del Presidente, vi comunico che ho provveduto da alcuni giorni a riassegnare alcune deleghe, per cui le deleghe attualmente affidate ai sindaci sono Giampiero Mongatti, istruzione e sport, Paolo Moboni, bonifica, trasporti e piano strutturale, Federico Ignesti, agricoltura, patrimonio forestale, turismo e SUAP, Giampaolo Buti Ambiente, Tommaso Triberti Montagna e Aree Interne, Filippo Carlaccampa Cultura, Attività Produttive e Commercio, Filippo Moschetti Pianificazione ed Energia, vediamo se, ecco, e rimangono a membri residuale, bilancio e patrimonio, personale, protezione civile e polizia locale. Bene, al punto numero 3 Prego, Vicinillo.
Grazie, signor Presidente. Era semplicemente per dire questo. Noi dobbiamo fare la commissione richiesta già a marzo sulla sanità territoriale, quindi poi chiaramente collegata anche ai temi dell'ospedale e tutto il resto. Quindi chiedo ai capigruppo presenti se pensano a qualche data gli possa essere più congeniale, legata anche al periodo di giugno, è un po' particolare, però mi sarebbe bene non superare giugno, per i noti motivi, insomma, no? La questione è questa, mi giunge voce che c'è problemi ad usare con immediatezza la sala, quella grande, o col grande tavolo ovale, perché dovrebbe servire per qualcosa legato ai colloqui per il personale, forse da assumere, qualcosa del genere, speriamo sia quello, e che nella stanza quella abituale dove ci colleghiamo, a volte anche col Presidente da remoto, non ci sarebbe posto per una dozzina minimo, prevedibile, potrebbero essere anche di più, dovendo invitare due o tre soggetti esterni, mettiamo vengano anche 5-6 persone, 5 di loro, e mettiamo 7-8 consiglieri, non lo so, forse visto l'argomento speriamo anche 10 o 12, per cui c'è un problema, volevo sapere perché se si commissiona il lavoro agli uffici che hanno molte cose da fare e poi non si riesce a avere il locale, è un problema. Parlando col sindaco Ignesti mi ha segnalato, e io non lo sapevo, che al secondo piano ci sarebbe una sala 12-15 persone forse, però io non so se è una cosa, poi c'ha altri limiti. Comunque l'ideale sarebbe farlo nella stanza grande, ecco, in quella ovale, no? Quindi chiedevo al Presidente di garantire in qualche maniera la possibilità, mettiamo oggi è il 6, mettiamo anche che riusciamo a farla il 28 di giugno, per dire, o il 26, non lo so, perché un po' ci vuole per organizzarla, poi se va al 3 luglio io non ci sarò, quindi mi dispiacerebbe. E, ecco, questa cosa sarebbe da garantire, perché è fondamentale per le commissioni potersi riunire. Questa è attesa da tempo, richiesta. Abbiamo aspettato appunto di arrivare all'approvazione del bilancio per poter poi individuare tutto. E poi questo aspetto qui è legato essenzialmente a un problema, diciamo, di organizzazione, ecco.
Sì, sì, su questo Piccinillo cercheremo di trovare la sede opportuna, che sia la stanza ovale, se ovale, la stanza
sì.
Ordinaria, se non l'abbiamo già data in concessione ad altri, se per quella data quella non fosse disponibile, o il Comune di Borgo o la stanza della Società della Salute la troveremo. Però suggerirei magari questi aspetti più organizzativi o di trattarli. Provo a spengere un attimo perché c'è un rientro microfono.
Sì, sì, scusa, spengo. 06. Pronto?
No. È Roma. Quindi su questo insomma troviamo una modalità. Andrei spedito sull'ordine del giorno, visto che qualcuno poi dovrà assentarsi e visto abbiamo da votare cose importanti, andrei avanti e al limite o a margine o appunto con, tramite insomma analisa il problema si risolve, ecco, in qualche modo troviamo la forma. Certo. Allora, punto 3, ratifica deliberazione giunta numero 34 del 13/5/22 sul bilancio di previsione. La variazione riguarda l'accertamento di entrata e la destinazione in uscita di 20.000 euro che sono il contributo della Fondazione CR Firenze per la mostra che è stata inaugurata settimana scorsa di Nicolas Froment a Bosco ai Frati. Per noi un vanto, nel fine settimana ci sono stati 600 visitatori a Bosco ai Frati, quindi un dato assolutamente incoraggiante vista l'iniziativa. Certo, il primo fine settimana, quindi c'era da aspettarsi un numero importante, però ecco, vi invito tutti a diffondere la notizia, perché oggettivamente grazie al lavoro dell'ufficio, grazie al lavoro dei volontari di Bosco ai Frati, della Prologo di Scarpieria San Piero, dell'Unione del Comune, oltre che grazie soprattutto al contributo degli Uffizi con l'Opera, della Fondazione con le risorse, è stata allestita oggettivamente una bella mostra. Quindi vi invito davvero ad andarci. Ci sono interventi su questo? No, siamo alla ratifica. Allora, se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Visto bene? Sì. Astenuti? Contrari? Unanimità. Chiedo anche di votare l'immediata eseguibilità, a favore, unanimità. Bene, passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, che è il bilancio di previsione. Il punto 5 è il DUP, quindi almeno a livello di trattazione li trattiamo, insomma li discutiamo insieme, poi la votazione sarà separata. Ora, lunedì scorso è stata fatta un'esauriente commissione con la dottoressa Macina per l'illustrazione puntuale delle... Bisogna dare un contributo al Comune di Borgo, via, se non si cambia questo impianto audio. Computo dell'affitto della sala, gli si ricomprerà un impianto. Dicevo che l'anno scorso c'è stata una commissione molto esauriente, quindi sono state trattate praticamente tutte le voci principali del bilancio. Io mi limiterò a dire due parole e a sottolineare alcune variazioni più significative rispetto agli scorsi anni. Arriviamo a questo bilancio con più fatica rispetto agli anni scorsi. Arriviamo ad anno inoltrato, quindi con già metà anno quasi gestito in dodicesimi, e ci arriviamo così perché rispetto agli scorsi anni, grazie all'attività fatta dall'ufficio, è stato, come sapete, l'abbiamo detto più volte, messo a pulito tutta una serie di questioni che hanno ridimensionato e meglio qualificato alcuni interventi. Quindi arriviamo con un bilancio di previsione che sostanzialmente non tocca la parte delle uscite, se non per alcune voci sulle quali, se la Giunta e il Consiglio saranno d'accordo, potremmo intervenire con l'avanzo di amministrazione. E per la prima volta, visto che abbiamo approvato prima il consuntivo e poi il previsionale, già in questa sede applichiamo bilancio di previsione è applicata una quota di avanzo vincolato per investimenti, della quale dopo vi dirò. Quindi lato entrate, sostanzialmente le modifiche non sono molte. Troverete quest'anno, per l'anno 2022, in entrata in via eccezionale 185.000 euro, quindi un'entrata straordinaria che deriva da una sentenza del Tribunale per la questione per il contenzioso del fotovoltaico dell'Unione installato presso il comune nel comune di Scarpieria e San Piero.
di una storia vecchia, abbiamo avuto un contenzioso con l'impresa, l'assicurazione non ha acconsentito all'escussione della polizza, abbiamo fatto istanza presso il tribunale appunto contro la decisione dell'assicurazione, il tribunale ci ha dato ragione e l'assicurazione ci ha liquidato le somme, quindi non lo facciamo solo questo accertamento in presenza di una pronuncia, ma anche addirittura di una liquidazione da parte dell'assicurazione. Una delle quote principali sull'entrata sono le sanzioni della Polizia Municipale, vedete che ancora non siamo tornati a livello previsionale ai valori precedenti il Covid, questo per ovvi motivi, sono in previsione 610.000 euro, troverete in entrata quindi 20.000 euro della variazione precedente di Fondazione CR Firenze, anche l'imposta di soggiorno subisce in fase previsionale una minore previsione, e anche qui i motivi sono evidenti. Dal prossimo anno si stima di tornare alle presenze e quindi all'imposta di soggiorno pre-Covid, ma ancora quest'anno siamo a circa tre quarti, poco meno di tre quarti della dotazione pre-Covid. Trovate l'ultima tranche di pagamenti di entrata per completare i pagamenti del piano strutturale intercomunale, quindi quella voce non significa che non interverremo più sul piano strutturale, ma che sono finiti i contributi e la gestione da oggi sul piano strutturale è interamente a carico dell'Unione e degli enti. Un'altra delle voci sulle quali era stato fatto alcune domande, quindi la riporto qua, è la voce circa il programma 5 della missione 9, quest'anno trovate solo per quest'anno 110.000 euro, sono la previsione dei rimboschimenti compensativi per l'eolico, il progetto di eolico. Chiaramente queste somme saranno utilizzabili nell'eventualità che il progetto venga approvato e sono previste perché la legge disciplina cosa fare nel caso in cui gli interventi prevedano taglio del bosco. Ecco, in questo caso succede che se l'azienda c'è un obbligo di rimboschire, se l'azienda non ha in disponibilità dei terreni dove effettuare l'imboschimento, e questo è il caso, viene monetizzato secondo dei valori indicati dalla regione, il valore dell'imboschimento viene questa somma girata all'Unione dei Comuni, che per conto quindi dell'azienda provvederà, quando sarà il momento, a effettuare l'imboschimento e tutte le altre opere che sono possibili all'interno di quegli interventi. Altre voci particolari direi che non ci sono, se non come entrata appunto 76.000 euro dell'avanzo 2021 destinato ad investimenti. Questi 76.000 euro vanno interamente per la manutenzione straordinaria del centro carni. Alcune di queste somme sono state anticipate dalla CAF perché urgenti, dietro autorizzazione nostra. Faccio presente che da quella concessione l'Unione ha un canone di 24.400 euro l'anno. Credo che ci sia da fare una riflessione, ancorché recente la concessione, perché oggettivamente rischia di presentare un disequilibrio non indifferente. Vado sul lato uscite. Allora, perdonatemi, prendo le voci. Allora, sostanzialmente vi dicevo appunto che le uscite rimangono quelle previste, salvo alcuni interventi straordinari che non hanno carattere ripetitivo, sui quali si potrà intervenire in sede di applicazione dell'avanzo. Trovate una voce superiore di lavoro straordinario, ma che è frutto delle elezioni che ci saranno il prossimo fine settimana, e quindi per la polizia municipale. C'è una voce che ha equivocato un po' le valutazioni fatte in sede di commissione, perché era una voce straordinaria di 50.000 euro di supporto all'ufficio risorse umane. Nel file è stato trasmesso, c'era scritto esternalizzazione. È bene chiarire che non è un'esternalizzazione, è un incarico per superare un momento difficile dell'ufficio di risorse umane, dove delle due unità una ha vinto un concorso e ha chiesto il mantenimento del posto, e quindi fino alla scadenza dei 6 mesi non può essere sostituita per evidenti motivi. L'altra è purtroppo in malattia da 4-5 mesi, quindi l'ufficio si trova in forte difficoltà, e quindi abbiamo previsto di affidare un incarico che sia di supporto agli altri uffici che dovranno svolgere quel lavoro, ma che non hanno evidentemente la sufficiente conoscenza delle norme. Sono stati appunto ridotti alcuni capitoli, in particolare alcuni sulle iniziative legate allo sport game e contributo per, meno male è andato il sindaco, contributo per le piscine per i 25.000 euro che abbiamo erogato negli ultimi anni. Questo evidentemente era per far quadrare il bilancio, in attesa di capire se riusciamo a metterlo in via ordinaria oppure se provvederemo con l'avanzo di amministrazione. Altre voci particolari mi pare che non ce ne siano. Lascerei anche la parola a Piccirillo, che insomma ha seguito la commissione, per integrare nel caso avessi dimenticato qualche voce più vistosa. Grazie.
No, io volevo fare una cosa, allora, se tu mi chiami a relazionare brevemente sul verbale, è un intervento, dopo però volevo dire 3 o 4 cose, mi fai parlare magari dopo gli altri a qualche altro minuto, capito? Allora, il verbale l'abbiamo fatto, ma è sempre faticoso questo, perché obiettivamente eravamo come al solito in pochi, troppo pochi. Non sono per niente contento di vedere troppo pochi consiglieri collegati, e quindi colgo l'occasione.
Scusa Claudio, lo dico subito, cercando di restare nei limiti, perché appunto ci sono delle necessità.
Farò i salti mortali, non ti preoccupare. Colgo l'occasione per dire una cosa che non vi ho detto prima. Visto che si collegano solo 6 consiglieri, 5 talvolta, e altri lasciano la seduta prima della fine, torneremo a convocare le commissioni congiunte in presenza, e la mia richiesta di disporre della sala per la prossima commissione congiunta a tema è perché non potremmo più farle, anche al di là di questa mia sottolineatura, perché finito lo stato di emergenza le conferenze da remoto possono accadere solo se emaniamo un regolamento, un qualche provvedimento che regolamenta questo aspetto. Cioè ci vuole un qualcosa, qui poi magari può essere più chiara la dottoressa Scantini, se qualcuno farà delle domande, un provvedimento che dica i casi eccezionali, perché questo è il punto, i casi eccezionali i quali determinano la necessità di collegarsi in forma mista, cioè presenti e gente, colleghi consiglieri da remoto. Faccio un esempio più banale: febbraio si capisce che c'è il rischio neve da un paio di giorni, ci si organizza per farla in sede mista per favorire la partecipazione di Firenzuola, Marradi e Palazzolo sul Senio, per dire, ecco, un gesto di questo tipo, oppure ci accorgiamo che c'è dei rischi di altro tipo e magari che da Dicomano, per dire, o da Barberino dalla parte opposta hanno dei problemi a raggiungere la sede. Sono cose, ci se ne accorge con due o tre giorni, anche un giorno d'anticipo, e caso eccezionale, si specificano quali possono essere i casi eccezionali, altrimenti no, altrimenti bisogna essere in presenza e non certo più da remoto. È più faticoso, ma l'adesione all'istituzione richiede questo sacrificio, visto che abbiamo anche preso l'impegno di servirla con disciplina e onore. Allora, passiamo al verbale. Il verbale ha in qualche maniera cercato di sintetizzare quello che è stato fatto, insomma, per arrivare a redigere tecnicamente questo bilancio. Un bilancio faticosissimo, lo potremmo chiamare il bilancio della ripartenza, perché per una serie disgraziata di eventi, due anni che sappiamo quali, qualche falsa partenza nella gestione dell'ente, scarsezza di personale, mille questioni, nonostante l'abnegazione di tutti gli uffici spesso ridotti a una unità, ripeto, spesso ridotti a una unità, massimo due in qualche caso, si è arrivati a fare il bilancio. La dottoressa Macina informa che il bilancio è stato modificato per inserire in entrata e in uscita le somme di 20.000 euro di cui parlava prima anche il presidente della fondazione Cassa del Risparmio per la mostra di Boscafrati e il famoso trittico di Nicolà Frommont. La variazione era urgente al fine di impegnare la spesa prima ovviamente dell'inizio del 1 giugno. La dottoressa Macina chiaramente dice abbiamo in bilancio circa 16 milioni di euro, abbiamo un bilancio di circa 16 milioni di euro, un avanzo, scusi, abbiamo in bilancio 16 milioni di euro che coincide esattamente, mi scusi, con il rendiconto del 2021, logicamente il rendiconto si proietta sul bilancio successivo, purtroppo ma anche fortunatamente per altri versi. Questo coincide con la cifra con quelle delle uscite precedenti, descrive le entrate, un po' come ha fatto il Presidente, ci ha dedicato quasi due ore del suo tempo, passa poi alle uscite che sono state sinteticamente indicate. Dal lato cassa si parte con un fondo di 3.700.000 euro, fondo cassa presunto al fine del 22 chiaramente è di 14.200.000 in positivo, perché i fenomeni di fluttuazione del nostro bilancio non terminano. Questa è una cosa che devono riflettere tutti. Il nostro bilancio rimane un bilancio che è ancora alla ricerca di un suo assestamento, anche se è fatto correttamente, ha passato sicuramente tutti i vagli tecnici, però è un bilancio che si evolve perché c'è dei problemi precedenti di questi ultimi anni che devono essere in qualche maniera recuperati. La dottoressa Macina descrive i criteri di assegnazione di circa 624.000 euro alle gestioni per le funzioni associate e legge regionale 68. Circa l'imposta di soggiorno, la somma in entrata si presume possa essere intorno a euro 270.000, in crescita rispetto agli esercizi successivi. Suonare le campane a festa. Per il turismo si prevede un'entrata di circa 70.000 euro. Poi prosegue analizzando le poste inerenti le uscite di parte corrente, causa carenza di personale che io già in precedenza ho detto è un'emergenza, ripeto è un'emergenza ormai, carenza di personale, si prevede una spesa di circa 50.000 euro per trasferire momentaneamente ad una società di servizi, spero di aver capito bene, uno studio professionale, il lavoro di attività delle risorse umane, ovvero sia fare le paghe, gli stipendi, gestire le situazioni emergenza. Circa la realizzazione dei mitici laghetti, in cui io sempre, i quali ho sempre avuto una passione segreta, la cifra non è in bilancio. Notizia che mi dispiace, ma il motivo è un motivo noto, in quanto è in corso il confronto con le aziende agricole per giungere ad un accordo sul tema dei temi. Chi le gestisce, chi li mantiene? E i comuni, giustamente, la manutenzione, hanno le loro riserve, ci mancherebbe altro. Speriamo di vederli, questi laghetti, sono ormai alla ribalta da circa 20 anni. 15 tutti. Ridolfi fa una domanda. Roberto,
scusami Claudio se ti interrompo, purtroppo l'assenza del consigliere in commissione non si può sopperire.
Io ho voluto dire questo per dire a tutti cosa vi siete persi. Comunque lo diamo per letto, non conoscere questo, non sapere questo, non vuol dire fare consiglio dell'Unione, vuol dire un'altra cosa. A voi l'interpretazione. Abbiate pazienza, ma lo devo dire. Allora, vi dico solo le cose, le ho già dette l'altra volta. Bilancio della ripartenza vuol dire che cosa? Che io mi aspetto che si riesca a utilizzare l'avanzo di bilancio, quello vincolato, sappiamo, dovrà andare a destinazione, ma anche quello libero, per caratterizzare l'ente, caratterizzare la sua dimensione politica e la sua dimensione amministrativa. Quindi ripeto la mia forte convinzione perché sul piano della forestazione venga accolto in toto la prima stesura di un documento a firma ingegner Massaro, sicuramente concordato dall'assessore Iniesti insieme agli uffici dottor Vanni, inerente circa 8 obiettivi importantissimi, di cui la prima parte fu accolta, una certa parte già in autunno. Mi riferisco a interventi di manutenzione e miglioramento di viabilità forestale, 95.000 euro, progetto messa in sicurezza, sentieri, attrezzature, vari 80.000, cure culturali e imboschimenti, 60.000 euro, il tutto per 235.000. Ci sono anche cose importantissime che vanno utilizzate, che sono le seguenti: sistemazione movimento franoso nella viabilità forestale località La Palazzina Firenzuola, completamento del capannone Valmora del Becco, completamente bivacco Ca del Topo, realizzazione acquedotto Montecuccoli Poggio Valle, realizzazione acquedotto Casa Giovo. Penso che sia la grande occasione questa, di questo avanzo, per dare una svolta decisa alla politica della forestazione, politica agricola forestale, che è una cosa che caratterizza in maniera fondamentale il nostro ente, anche in rapporto alla regione, la quale ha cattivi pensieri nei nostri confronti, vorrebbe toglierci la delega. Noi dobbiamo dimostrargli che abbiamo idee chiare, abbiamo voglia di caratterizzarci e che quindi agiamo e spendiamo e realizziamo una volta per tutte questi programmi che sono indicati dai nostri tecnici, dai nostri professionisti interni, gente capace ed espertissima, che capisce che il nostro complesso Giovo Casaglia, se non subisce delle rapide interventi, può andare anche incontro a dei rischi di degrado. In più c'è anche la zona della Calvana, che è soggetta a un progetto importantissimo, non lo sto qui a descrivere perché non c'è tempo, basta volersi informare, e che già lì vedrebbe una svolta anche per quel settore del forestale. Per quanto riguarda gli altri settori, io già da tempo ho detto che bisogna investire sull'ente, sulla sua struttura, sulla sua organizzazione. Già nel verbale si vede che è chiaro, personale, investire sulla formazione del personale, acquisirlo, investire sulla formazione, beni materiali, beni informatici, tutto ciò che serve a rilanciarlo come luogo che accolga l'elaborazione della Giunta e la attui poi in via amministrativa e dell'Assemblea. Poi bisogna anche decidersi a investire, per esempio io so che a Borgo con i fondi PNR forse potrebbe essere chiaro il sindaco, c'è qualche idea di ristrutturazione forte del foro boario, ecco, con occasione per dire se è per rilanciare alla grande anche l'aspetto fieristico o avete altre scelte, perché il problema di rilanciare le mostre tradizionali agricolo, come si dice, dell'allevamento, sono importanti perché hanno sempre caratterizzato il nostro territorio e con l'avvento del distretto rurale le nostre fiere devono recuperare una grande centralità, che sia Borgo, che sia un altro comune con grande tradizione come Barberino, sarebbe importante nascesse un centro di questo tipo, unico per la valle, su cui investire per fare cose veramente alla grande. Chiaramente l'aspetto dell'investimento deve riguardare anche altri aspetti, io ve l'ho già detto, e ci sono i passi da fare per attuare il progetto Mugello 2030. Questo richiede degli studi preliminari che possano poi consentire a voi, proprio a voi, come in passato teorizzò il sindaco Moboni, all'interno degli organi, della struttura della Unione Montana Comune Mugello, di avviare una discussione seria su come organizzare ciò che è scritto in quel documento. Perché poi noi abbiamo approvato qui un altro documento con un emendamento che feci mettere in fondo, in cui si chiedeva alle giunte di indicare, cominciare a prendere decisioni, a fare atti nel momento in cui approveranno il piano operativo, per poter collocare dopo una discussione chi una cosa, chi un'altra cosa, un intervento di un tipo, un intervento di un altro, di quella lista di interventi, il famoso Mugello 2030, ma la discussione deve partire oggi e deve partire finché tra l'altro ci siete voi, non so se ci sarete dopo, me lo auguro vivamente perché l'esperienza non si butta via mai, ma voi avete l'esperienza per poter incardinare la discussione e quindi arrivare a realizzarlo il progetto. Oltretutto abbiamo in mano il piano strategico intercomunale, che è un volano teorico e pratico all'occorrenza di come agire, di come muoversi, e esso stesso evidenzia carenze storiche. Questi obiettivi che io vi ho indicato sono gli obiettivi che si pone una persona, un consigliere, che non intende fare nessun controcanto a nessuno, men che mai al signor Presidente e agli assessori. Io sono costretto a muovermi in questa maniera perché sicuramente fra pochi minuti, quando io avrò terminato il mio discorso e la riunione finirà rapidamente poi, con tre parole si dichiarerà il voto oppure non si interverrà nemmeno. Io sono stufo e mi auguro che chi lo fa dall'opposizione facciano bene i loro interventi, perché è giusto, ne hanno diritto, perché per tutti, anche per me, stanno arrivando gli ultimi due anni di mandato e io ho la necessità di arrivare a fine mandato potendo tirare una somma positiva per quanto riguarda il fatto che io rappresenti una componente politica.
Puoi concludere, Claudio.
E lo stesso lo faccio perché ho necessità di far risaltare il lavoro della delegazione di Scarperia e San Piero all'interno dell'Unione, perché questo è una necessità che è quanto allo stesso valore del gruppo consigliare, c'è anche il valore della rappresentanza del gruppo consigliare del comune di appartenenza che ti esprime. Quindi nei fatti, vi preavviso, una certa autonomia di giudizio crescerà, ma tutti mi conoscono, prima l'istituzione e il voto favorevole al bilancio di previsione è un atto dovuto, specialmente in un ente di secondo grado come il nostro, che in ritardo attende lo strumento per lavorare. Cioè, ci si può anche astenere, l'ho fatto anche quando era all'opposizione, di astenermi, addirittura anche di votare a favore. Ma perché? Perché l'ente deve funzionare, prima deve venire questo, poi si può fare tutte le valutazioni. Io mi auguro che il mio appello venga raccolto. E l'ultima cosa che vi chiedo, per cortesia, se siete in difficoltà, non prendete un'altra volta il provvedimento del novembre scorso con quel 1.450.000 che ritornava ai comuni. Sarebbe veramente un ingresso regressivo all'interno degli ultimi due anni che distruggerebbe anche tutti i più buoni propositi delle ultime tre, sottolineo le ultime tre, quelle di Paolo Boni, prima era Federico, ma è un po' più là nel tempo, Federico Ignesti, anche Moschetti, ma anche e soprattutto Passiatore. Cioè l'idea che noi si deve andare verso un obiettivo che imponga quest'Unione. Fare una scelta del genere sarebbe una, lo devo dire con franchezza, una sciagura per il futuro dell'ente, verrebbe letto da chi segue certe cose come un segno, appunto, come ho definito prima, regressivo. Io ho un'estrema fiducia incrollabile nella Giunta, in voi. Il Mugello ha sete di politica, ha sete di innovazione, crede fermamente in un futuro diverso. Dobbiamo fare uno sforzo enorme per distruggere, demolire questa cappa di pessimismo che abbiamo intorno, che tutte le macro situazioni ci sembrano cascarci addosso, però dobbiamo reagire e dobbiamo farlo con grande senso di attivismo e fiducia anche nell'Assemblea. Chiudo un secondo: l'Assemblea dispone di alcuni strumenti e giuridì io le commissioni congiunte le riunirò fino all'ultimo istante, mi dovessi ritrovare io e un altro da solo, perché sono uno strumento di servizio. Questi verbali sono dettagliati per rispetto a chi è esterno alle commissioni e perché tutti le possano leggere.
E l'altro, ricordo Claudio, che i verbali verranno poi inviati a tutti,
certo,
i consiglieri.
No, se potessero gli uffici lo farebbero, di inviarlo prima della seduta, e che non ce la fanno, capisci?
Certo.
E quindi ho dovuto fare questa lettura. Quindi io vi prego di capire questa situazione che è importante. Diciamo che anche ci sono anche altri strumenti che prevede il regolamento, io ve li ho indicati chiaramente, si sintetizzano così: fatevi aiutare.
Su questo permettimi, Claudio, che poi ogni consigliere lo interpreta il proprio ruolo come meglio crede.
Fatevi aiutare,
c'è un impegno di meglio,
c'è un
meglio crede.
Che potrebbe consentirvi di lavorare meglio insieme all'Assemblea.
Bene, avanti. Entra Berni. Chi desidera intervenire? Un po' più brevemente rispetto a Piccinillo.
Vabbè, parlo.
Romagnoli.
Cerco di essere più breve di Claudio. Per quanto riguarda il bilancio, sì, abbiamo fatto la commissione, e la commissione abbiamo parlato soprattutto di numeri, e poi in realtà diciamo il bilancio è l'atto politico per eccellenza di un ente, e non a caso accanto al bilancio si sta parlando anche del documento unico di programmazione. Intanto voglio fare un plauso per quanto riguarda il DUP, perché la parte statistica per esempio è stata aggiornata, e questo per noi consiglieri, per capire anche la realtà in cui ci muoviamo, credo sia importante. Ovviamente sono dati fine 2020 fino 2019, quelli economici, però ci fanno capire qual è, come sta andando, diciamo, il Mugello sotto questo punto di vista. Per il resto, tralasciando per ora i numeri del bilancio, il DUP ricalca nella sua parte politica grosso modo quello precedente e quelli precedenti, diciamo così, e quindi c'è nuovamente un richiamo al fatto che si preferirebbe un ente di secondo grado, un'unione che avesse più le caratteristiche della comunità montana che non quelle attuali, cioè con una giunta politica, un obbligo di partecipare alle gestioni associate, come era appunto per un obbligo di adesione, quindi poi di partecipazione alle gestioni associate, che sicuramente darebbero un peso politica diversa dall'ente, però quello che non si capisce da questo è cosa politicamente si è fatto in questi 2 anni e mezzo per modificare questo a livello regionale o nazionale, quindi per andare in questa direzione. Io personalmente condivido, perché ritengo che chi fa il sindaco ha già degli impegni gravosi. Pensare che il sindaco possa fare anche l'assessore, il presidente dell'Unione dei Comuni, è ovvio che qualcosa rimane per strada, e quindi che si vada in questa direzione lo ritengo importante. Però, dicevo appunto, bisogna anche capire quali sono gli strumenti politici per andare in questa direzione, al di là dell'affermazione. E in questi 2 anni e mezzo in questa direzione, diciamo, si è fatto poco. Una novità importante rispetto al DUP precedente è sicuramente quello che è successo con l'assegnazione dei fondi del PNRR, che sono andate a incidere su alcuni degli obiettivi che qui venivano indicati, quindi, diciamo, da un certo punto di vista liberando risorse. Qui si parlava di obiettivi in campo culturale, in campo dell'edilizia, eccetera eccetera. Oggi questi, o alcuni di questi obiettivi perlomeno, le gambe ce l'hanno, cioè hanno il finanziamento per andare avanti. Quindi mi aspettavo, da un punto di vista, diciamo, politico, un'indicazione più forte e un impegno anche di risorse da parte dell'ente, per esempio su uno degli obiettivi che vengono indicati anche questa volta, cioè la pista ecoturistica, per esempio, lasciando perdere che dovrebbe collegarsi a quella della Val di Bisenzio e poi all'Arno, eccetera. Ma intanto limitiamoci al Mugello, da Barberino a Dicomano. In questi anni, al di là del tratto di Borgo San Lorenzo Bicchio, non si sono fatti anche qui grossi passi in avanti. Credo che liberandosi risorse per altri interventi che vengono al PNR, forse sarebbe stato interessante capire se su questo ci si dà una tempistica certa anche su questo, facendo dei progetti, finanziandoli e attuandoli, e facendo quindi dei passi avanti sulla pista ecoturistica. La parte, come ho già detto altre volte parlando del documento Mugello 2030, la parte che in maggioranza lascia perplessi, in alcune cose no, quando si parla di edifici scolastici, digitalizzazione eccetera, non c'è che da essere d'accordo. Quando però si parla di mobilità, secondo me si danno degli obiettivi che sono fuori diciamo centro, e cerco di spiegarmi. Si continua a parlare, per esempio, del sistema tranviario interno al Mugello che colleghi l'autostrada all'autodromo, eccetera, una specie di people mover che avrebbe dei costi da 600 milioni in su, se va bene, visto gli aumenti dei costi delle materie prime, probabilmente sono 800 milioni per fare un progetto in una situazione orografica abbastanza complessa come quella di questa parte del Mugello. Non mi ritengo, ecco, un obiettivo dal punto di vista della mobilità interna, mentre sicuramente sono da favorire quelle che sono anche il trasporto su gomma all'interno dell'area, ma fatto in senso razionale, cercando di non disperdere risorse, visto che di risorse ce n'è sempre meno. Sulla Faentina come tranvia, ma io ho qualche problema, di senso, capisco la necessità, però si parla da un lato di tranvie e dall'altro di fare invece delle corse che saltano completamente i piccoli centri. Anche questo può essere un controsenso. La Faentina va vissuta come ferrovia di confine, non solo tra il Mugello e Firenze, ma tra l'area fiorentina e quella emiliano-romagnola. In questo senso vanno visti gli investimenti che ci si fanno e il ruolo che già. Sul discorso della fermata dell'alta velocità a San Piero, credo che sia una cosa inattuabile, altrimenti non si capisce perché fanno l'alta velocità. Io sono contro l'alta velocità, ma insomma, però se si fa l'alta velocità vuol dire che non si fanno fermate come quella. Altra cosa, e questo l'ho detto l'altra volta, lo ridico, perché è un'idea non mia ma dell'ufficio turismo a suo tempo della Mutà Montana, poter usufruire di un piazzale che già c'è presso l'autodromo per fare delle corse, per limitare Ora, quest'anno non c'è stato nessun tipo di problema, purtroppo, direi, da questo punto di vista, ma per limitare l'afflusso di persone con mezzo privato, favorire invece dei treni speciali che fanno una fermata e la gente, una volta finita, riprende il treno speciale e va via, e non il treno o il bus navetta con quelli che arrivano alla stazione di Borgo San Enzo, una cosa più consistente, però sicuramente da un punto di vista organizzativo richiede del tempo che in questo momento credo non ci sia, ma comunque quello è un obiettivo probabilmente praticabile perché è limitato a un periodo dell'anno. Pensare di fare una fermata dell'alta velocità o del treno a San Piero mi lascia perplesso. La stessa cosa è quello che si dice sull'abbassamento di Pratolino, cioè di ridurre le livelli altimetriche di Pratolino per favorire la mobilità elettrica. Io non so che vuol dire, perché o gli ha un tunnel oppure credo si possa spianare, credo che lo voleva fare a miei tempi in delegazione, c'era uno che voleva spianare un passo col di tenda per far circolare l'aria, per far mandare via la nebbia dalla valle padana. Da Tortora, sì, no, cioè.
Non è
col di tenda,
è il posto.
Cioè, mi ricordo un collo. Sarà passato 50 anni, scusa se insomma se qualche cosa non mi ricordo.
Portobello,
sì. Quindi da questo punto di vista, diciamo, lo ritengo un po'. Io preferirei che ci fossero degli obiettivi che sono raggiungibili nell'arco della legislatura, che poi dalla fine di questa, diciamo, consigliatura, legislatura, sarà il 2024, è il 2030, non è che sono tanti anni, insomma si sta parlando di 7-8 anni, se poi uno ci mette la progettazione in mezzo ancora meno, quindi di avere degli obiettivi che siano davvero raggiungibili, più che dei sogni, restano sogni perché non ci sono le risorse nemmeno in quelle tante che ci arrivano ora dall'Unione Europea. Prima il Presidente ha fatto un accenno quando ha parlato del centro Carni, che richiede degli interventi ovviamente di manutenzione anche piuttosto onerosi a fronte, diciamo, di un'entrata in termini di affitto piuttosto modesta, visto la struttura dell'impianto. Questo è dovuto al fatto che la gara a suo tempo prevedeva tutt'altre cose, poi la gara è andata deserta, siamo andati a una trattativa, non credo che la cooperativa agricola di Firenzuola in quel momento fosse in grado di garantire qualcosa di più di quello che ha fatto, però io credo che la politica poteva fare qualcosa, nel senso, anche qui si ritorna ai fondi comunitari, si è parlato di tante strutture, ma là non si è pensato probabilmente a un progetto di un intervento consistente sul centro Carni per effettuare dei risparmi effettivi, che il centro Carni consuma dal punto di vista energetico e da un punto di vista idrico, sono queste due le voci che pesano enormemente. Quindi di fare un intervento che permettesse di risparmiare su questo, quindi andare incontro al gestore, ma anche alla proprietaria, in questo caso dell'Unione, credo che un progetto sarebbe stato importante. Ci si pensa per il futuro un intervento di questo tipo, magari impegnando, che ne so, una parte dell'avanzo per un obiettivo che riguarda tutti, non riguarda solo, perché se io dico la pista ciclabile lungo Sieve, giustamente Buti può dire e noi che siamo, noi ci siamo in Sant'Elmo invece della Sieve, qualche cosa, però l'obiettivo per esempio di centro Carni riguarda tutto il territorio del Mugello, perché l'agricoltura e l'allevamento sono presenti in tutto il territorio e credo sarebbe anche un modo per andare incontro. Grazie, finisco e finisco. Quindi al di là di queste cose, ho detto, il bilancio resta un bilancio dove si è parlato di rendiconto l'altra volta, che ha comunque degli avanzi piuttosto consistenti, e noi ci piacerebbe che dell'impegno di questi non andasse nella direzione della spesa corrente, come è successo l'ultima volta, ma andasse nella scelta di investimenti che fossero condivisi da tutto il Consiglio. Grazie.
Grazie Romagnoli. Barlotti.
Ok, grazie. Allora, alcune considerazioni. No, innanzitutto volevo rispondere al presidente Piccirillo che non credo siano state moltissime le volte in cui si è trovato solo con gli altri presidenti di commissione, perché mi sembra che ci sia comunque uno zoccolo abbastanza duro che cerca sempre di partecipare, quindi chiaramente sì, è vero, siamo più o meno sempre gli stessi. È vero, cerchiamo anche di essere puntuali, perché a volte si inizia anche con mezz'ora, 40 minuti di ritardo, però va bene questo. Allora, comincio da quella che cercando di sintetizzare al massimo alcune considerazioni che ci sono nella sezione strategica del DUP, che alle quali ha fatto riferimento anche il consigliere Romagnoli. Cioè, mi sembra una critica abbastanza importante all'attuale, diciamo, ruolo e assetto dell'Unione dei Comuni. Quindi cosa che secondo me è corretta, in quanto e questo anche a conferma di quello che emerge da una serie di obiettivi che emergono all'interno del DUP e anche dalla lettura del bilancio. Cioè, la domanda che mi sono fatta io: sono obiettivi tecnici legati all'attività quotidiana degli uffici o sono obiettivi politici? Purtroppo di politico all'interno del DUP, che è curato eccetera, però non ho trovato una strategia anche a livello di progetti territoriali, sia per quanto riguarda tutta la parte agricola, sia per quanto riguarda la parte delle attività produttive, mentre per quanto riguarda le attività culturali e tutta la parte legata ai trasporti, mi sembra che si faccia riferimento ad una serie di cose che oramai ci portiamo avanti da tanti anni, tipo quella del museo diffuso. Effettivamente bella, però facciamoci una domanda: se il museo diffuso effettivamente sia mai decollato a livello territoriale, mentre per quanto riguarda tutta la parte dei trasporti si fa riferimento ad una serie di possibili obiettivi, che anche questi li citiamo da anni, e ad altri che effettivamente mi sembrano scarsamente realizzabili, e poi mi chiederei se più o meno opportuni, tipo quello della tranvia leggera e quello della fermata dell'alta velocità a Scarperia e San Piero. Detto questo, quindi la domanda è se c'è effettivamente una riflessione politica sull'attuale ruolo delle unioni dei comuni, che secondo me, se portate avanti in questo modo, hanno abbastanza poco senso. Effettivamente si potrebbero limitare, tra virgolette, estremizzando un po', ad un'attività molto ben fatta e coordinata dei vari uffici, oppure se c'è una riflessione che ci riporti un po', ci faccia un po' pensare alle vecchie comunità montane, che personalmente credo effettivamente manchino. Ho anche delle domande che faccio e che poi dopo mi risponderete al termine. Per quanto riguarda il turismo, per esempio, ci sono entrate per 290.000 euro, mi sembra, no? Ora io mi sono persa un po' della commissione, però potrebbe essere utile capire quali progetti ci sono collegati a queste entrate. Dall'altra parte dico, sempre in ambito turistico ma a livello generale, anche come vengono riportati una serie di dati su quelli che sono i redditi delle persone che abitano nel Mugello, il calo demografico, il calo del mercato immobiliare, secondo me dando una descrizione un po' troppo positiva della cosa, cioè nel senso il calo immobiliare del valore delle abitazioni effettivamente è un dato estremamente importante nel senso critico del termine, come il calo demografico. Ecco, forse domandiamoci se effettivamente questo territorio non si sta impoverendo col passare del tempo, vuoi anche per degli accadimenti esterni che quindi diciamo hanno condizionato, vuoi anche forse per una mancanza di servizi. Ecco, la riflessione che faccio, negli ultimi 2 o 3 anni hanno chiuso 2 strutture importanti da un punto di vista turistico sul territorio. Ha chiuso Villa Le Maschere, ha chiuso l'hotel che era al Poggio ai Medici, eccetera. Mi domando, non ci doveva essere un'istanza, anche da un punto di vista più politico, a livello di unione dei comuni in tal senso? Non mi sembra, ecco, che... probabilmente mi sono persa qualcosa, però che ci sia stato, come dire, una presa di posizione importante in tal senso, perché effettivamente si trattava di 2 strutture dalle quali entrava anche un gettito importante. Ora queste risorse qui vengono meno. Le gestioni associate vengono comunque riprese all'interno del DUP, anche in modo abbastanza importante, diciamo, dell'obiettivo di fare in modo che tutti i comuni partecipino. Agganciando le gestioni associate ai dati di bilancio e anche alle risorse umane, faccio 2 considerazioni. Non è chiaro i comuni poi che paghino effettivamente i contributi o meno. C'è un importante avanzo di amministrazione, abbiamo visto che lo scorso anno 1,4 milioni, non ricordo quanto, è stato destinato ai comuni per, diciamo, ammortizzare le minori entrate che venivano meno dal canone di concessione di Publiacqua. Ecco, facciamo attenzione che l'Unione abbia un ruolo di cassa, diciamo, che supporti la gestione finanziaria dei vari comuni, perché questo sarebbe sbagliato. Per quanto riguarda le risorse umane, ora che si dia un incarico ad una persona o che si dia ad una struttura, sinceramente non mi sembra ci sia grossa differenza, ecco. E l'ufficio risorse umane credo sia uno di quegli uffici che caratterizza, connota anche la gestione dell'ente. La domanda che faccio, ci sono criticità per cui ora una persona ha chiesto di andare, mi sembra, ha detto il presidente, in un altro ente, una persona in malattia da diversi mesi. Faccio una domanda, ecco, perché questo altrimenti come dire, sarebbe una riflessione che dovrebbe essere fatta. Dall'altra parte, sempre legato e quindi puntualizzando il fatto che a mio avviso la gestione delle risorse umane è importante che resti in capo all'ente. Leggendo alcune determine, se non mi sono sbagliata, mi sembra che anche all'interno dell'ufficio gare, che è uno degli uffici che è comunque più importante, del quale si avvalgono anche i vari comuni, ci sia una persona comunque che viene meno, se non mi sbaglio. Cioè, nel senso, quindi, qual è la politica in ambito di risorse umane? Perché se si indeboliscono, se da una parte diciamo che le gestioni associate sono importanti, dobbiamo investire nelle gestioni associate, eccetera, poi comunque, o per un motivo o per un altro, vuoi perché le persone se ne vanno, vuoi perché non so per che cosa, cioè, comunque anche in questo caso qui è un indebolimento di questo servizio. Ecco, un'ultima domanda che faccio poi è questa: nelle uscite in conto capitale ci sono 50.000 euro che vengono destinati, se non erro, ai comuni per l'attività di manutenzione delle piste cicloturistiche. Va bene? Però le piste cicloturistiche non sono dei comuni, cioè, non capisco, cioè, nel senso, queste risorse perché vengono assegnate ai comuni se la competenza della manutenzione è degli enti, quindi non dell'unione dei comuni, ecco. Detto questo, ecco, diciamo, faccio anche la dichiarazione di voto. La mia è un'astensione, diciamo, critica, ecco.
Bene, grazie. Altri interventi? Stefania Ciardi.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Come prima cosa, se mi permettete, vorrei fare innanzitutto gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Società della Salute, Sindaco Paolo Moboni, da parte, insomma, di tutto il gruppo di maggioranza, e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci per l'assegnazione delle nuove deleghe, nuove e vecchie ovviamente. Niente, questa era, diciamo, una parentesi. Allora, per quanto riguarda il punto del bilancio e del DUP, allora, nonostante questi ultimi due anni, che sono stati anni molto difficili, dove abbiamo trascorso una pandemia, adesso abbiamo una guerra che inizia comunque i suoi effetti, inizia a far sentire i suoi effetti. Il bilancio, come diceva il Presidente, è stato chiuso con un po' più di fatica rispetto agli anni scorsi, però comunque l'Unione ancora riesce ad avere un buon bilancio, un bilancio prudente, grazie anche al lavoro del personale, dell'ente, dell'ufficio ragioneria, un bilancio che comunque ha messo a pulito tutta una serie di questioni, è stato depurato dai residui, ha un avanzo ancora molto consistente, considerato che poi l'Unione non ha entrate proprie tranne la tassa di soggiorno, e comunque un bilancio prudente anche perché l'ufficio ha considerato nel bilancio già gli aumenti dell'energia, quindi anche questo è un punto, secondo me, da sottolineare. E come diceva il Presidente, manca il contributo di 25.000 euro annuale per il centro Piscine Mugello di Borgo San Lorenzo, che speriamo possa, insomma, essere impegnata al più presto con l'avanzo o in altra modalità, anche perché, come sappiamo bene e c'è scritto anche nel DUP, l'abbiamo detto anche tante volte qui in Consiglio, che il centro piscine, insomma, è un impianto zonale, e quindi è doveroso che abbia, diciamo, una certa priorità, anche perché sta vivendo un momento molto molto difficile, soprattutto, insomma, la stagione invernale che abbiamo passato, e ora si va nell'estate, quindi speriamo che ci sia un po' di respiro. E niente, per quanto riguarda il DUP, mi sembra un DUP fatto molto molto bene, aggiornato, diceva anche Romagnoli, sia nelle statistiche aggiornate a fine 2020, e contiene praticamente tutte le linee di mandato di cui abbiamo già discusso, del Presidente, contiene l'agenda, gli obiettivi dell'agenda Mugello 2030. Anche di questo si è discusso abbondantemente molte volte durante diversi consigli, che l'agenda Mugello 2030 è un documento politico molto importante, che ha degli obiettivi di sviluppo per il Mugello e per una grande prospettiva che hanno redatto i nostri sindaci, quindi un documento fondamentale da tenere in considerazione e da seguire. Niente, io non mi voglio dilungare perché è stato già detto tutto abbondantemente. Come capogruppo voglio dire che, insomma, c'è soddisfazione ad approvare questi documenti, il bilancio e il DUP. Voglio ringraziare i consiglieri del gruppo di maggioranza, comunque, per far sentire sempre il sostegno sia alla Giunta che all'ente, e ovviamente il nostro, come dichiarazione di voto, è un voto favorevole. Grazie.
Grazie Ciardi. Ci sono altri interventi? Salsetta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non sono un intervento prettamente politico, perché quello tecnico è già stato fatto da altri consiglieri anche più bravi di me. Ripensare un attimo all'intervento anche del Presidente Piccirillo, ora che all'ultima missione si è mancato, alle altre di solito riesco a partecipare, però in effetti è vero che la partecipazione non è il massimo, però mi sembra essere un po' il corso di questo ente, di questo consiglio, anche di forse un risultato di disaffezione anche da parte dei consiglieri, anche di, come diceva prima precedentemente Romagnoli, sono essere operati, anche la Giunta, e parlo anche perché ha ruolo di presidente assessore, quindi il doppio ruolo, non proprio per noi e anche per i consiglieri che comunque lo fanno in gioco forza come volontariato, ora vorrei assimilare un po' a quello, perché non è certo un lavoro facciamo altro nella vita per mantenerci, quindi abbiamo preso questo impegno, c'è stato dato questo impegno perché ognuno si viene eletti, ce ne siamo presi, e qualcuno cerca di portarlo avanti nel modo più possibile, qualcuno magari diciamo riesce a evitare questi impegni. Io ho paura sia un po' dato anche dalla difficoltà di capire le specifiche competenze anche dell'ente stesso, a volte quali sono i limiti fino a dove arriva la competenza di questo ente e dove subentra altro. Faccio due esempi di massima per capire cosa sto intendendo: sanità e turismo. Sanità si vede molto spesso sbandierato l'argomento ospedale quando sono cedato un po' da farsi belli, non voglio parlare non solo sotto il sindaco del comune che è l'ospedale, ma insomma anche dei dermologi, di preceduta alla società della salute. Quando si parla dei lavori dell'ospedale sembra che si possa invece in capitolo, comunque si possa organizzarli, addirittura in qualche modo dirigerli, quando poi viene questo chiesto punto anche dell'opposizione, questo potere sparisce e si domanda al vero delegato in materia di sanità e in materia di ospedali. E un altro aspetto del turismo, come diceva giustamente la consigliera Ciardi, appunto è l'entrata proprio dell'ente, oltre alle multe, ma le multe ovviamente sono poi dirottate sulla polizia municipale. Il turismo purtroppo c'è stato anche un esempio anche delle stesse ciclabili, che la competenza straordinaria, ordinaria gestione crea questo scompenso, per cui nei due tratti maggiori appunto si ha anche una diversità di tenuta stessa delle parti esistenti, quindi ci viene il dubbio su come potranno essere gestite le nuove fasi di parti. Mi viene anche da pensare per esempio al progetto già messo che interessava il comune di Vicchio, dal punto di vista del centro paese. Il progetto originario tra l'altro portava il nome dell'architetto delle nuove, quindi era anche un segno probabilmente di un interesse per il pezzo, riguardava tutta l'Unione, tutti i comuni, non solo il comune di Vicchio, come personalmente penso debba essere, cose del turismo, delle infrastrutture, anche delle ludiche turistiche, riguardano tutti i comuni, perché se davvero siamo uniti da un filo rosso che ci unisce, ecco, è bene che gli altri possano esprimere un giudizio, un interesse su una struttura che insiste magari su un comune. E poi in bicicletta poi la presentazione è stata cambiata, ha preso il posto l'architetto di Vicchio, e fra l'altro due progetti erano abbastanza simili, perché non è che ci fossero molte opzioni. In realtà, a parere personale, quello che era elaborato dall'architetto del Bellini era anche nel verde quello che sarà poi realmente effettuato, prevedeva per forse maggiori degli espropri, però insomma, ecco, quando siamo a fare un'opera cercando di fare risparmio per qualche migliaia di euro e poi dare ai cittadini e ai turisti un'opera monca, perché penso non sia il risultato migliore. Anche chiudo l'esempio dei famosi cancanini di Dante, ecco, so che magari sarà un tasto dolente anche per l'impegno messo dagli uffici dell'Unione, che lavoravano a questo progetto da mesi, se non da anni, quando sono visto arrivare un progetto similare da parte di un comune facente parte di questa assise, che mi aveva minimamente informato, che erano visti interessati da un progetto similare. Ecco,
scusa, non ho capito l'oggetto dell'ultimo.
Del cammino di Dante.
Il cammino di Dante, scusami.
Non mi sento io, ecco. Dicevo appunto, con la presentazione del Senato da parte dello stesso Presidente della Commissione dei Municipi di due cammini che erano grosso modo similari, progetti similari, ecco, la comunità di intenti che io apprezzo personalmente come consigliere, vedo e penso che sia anche l'indirizzo giusto che deve avere questo ente, è quel progetto di tutti i comuni insieme all'interno dell'Unione, quindi inutile dividersi in piccole ripicche o pensare appunto di poter andare da solo un aspetto così importante, e invece è successo quel che è successo, inutile forse anche parlare ulteriormente, tanto tutti sanno di cui stiamo parlando, quello che è successo e anche le conseguenze che si sono portate. Quindi ecco, il clima è importantissimo anche per riuscire a riprendere degli aspetti fondamentali, come è stato il nostro mondiale. Quest'anno purtroppo le presenze sono visibilmente calate, al di là dei numeri, dei freddi numeri, e questo oltre immagino che lo stesso mio Campia San Piero su cui insiste il circuito, ma visibilmente tutti ogni intorno hanno pagato dazio sulle presenze, sul giro anche economico che porta un evento del genere. Alcuni bambini non si sono neanche, a mio parere, preparati degnamente a ricevere, perché non c'è stata neanche la cura minima del paese. Quindi la direzione che il turismo deve avere, secondo me, è uno degli aspetti unitari, però a livello di giunta, quindi di sindaci, bisogna essere consci, bisogna accedere anche un po' di sovranità, che l'hanno sempre un po' abusata ultimamente, di metterla in comune con gli altri e cercare di raggiungere obiettivi comuni per la nostra valle, alta o bassa che sia. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, direi due parole io per alcune risposte, poi non so se qualche sindaco lo aggiunge, poi procediamo alla votazione. Prima ho detto una cosa errata, è un unico punto, uno dei punti distinti, mi sono confuso con il mio comune, quindi è un unico punto, quindi sarà un'unica votazione. Allora, riprendo alcune cose che hanno condiviso i consiglieri. Intanto sui fondi PNRR, io credo che sia giusto dopo l'estate, quando più o meno una buona parte dei bandi saranno già usciti e le graduatorie di questi bandi saranno pubblicate, insieme fare il punto per capire nei nostri comuni cosa riusciremo a portare a casa, cosa abbiamo portato a casa, con che visione, con che livello di condivisione. Quindi questo credo sia una cosa importante, facciamo fatica a farlo oggi perché è una situazione in divenire, abbiamo ancora bandi aperti, penso a quello sulle aree interne, abbiamo bandi a cui abbiamo partecipato in attesa di risposta, quindi credo verosimilmente che dopo l'estate la parte dedicata ai comuni, la stragrande parte dedicata ai comuni sarà esaurita. In questo mi ricollego ad una cosa che diceva Romagnoli circa il centro carni, ancora non sono usciti bandi sull'efficientamento energetico destinati a questo, contiamo che escano, perché sono quelle misure che ancora non sono uscite, avete letto e stanno ridefinendo, riassegnando alcune risorse per incentivare ancora di più le missioni che hanno a che fare con la transizione ecologica, immagino che usciranno a breve, e su quello ci faremo una riflessione, anche se la CAF, il gestore, ha raddoppiato la previsione
di pannelli fotovoltaici aveva inserito negli atti della concessione, proprio perché è un tema caldissimo. Quindi faranno un importante investimento loro, e sarà un doppio rispetto a quello preventivato. Tenete conto che su molti bandi le unioni di comuni non esistono, cioè non possono partecipare, non sono contemplate fra i progetti, fra i soggetti che possono presentare progetti. Circa la pista ecoturistica, se ne può non trovare traccia, ma vi assicuro che è un elemento costante nelle nostre interazioni con Città Metropolitana, Bonifica e Regione Toscana. Contiamo, nel corso davvero di qualche settimana, di presentare all'assessore regionale una bozza condivisa di convenzione, di protocollo o di accordo, non so che forma avrà, per poter iniziare tutto l'iter. Regione si è impegnata a finanziare per una cifra che sta intorno a 4 milioni di euro, il milione rimanente è un milione che recuperiamo dal protocollo di RFI, quindi l'intervento complessivo è un intervento che vale circa 5 milioni di euro, quindi una roba particolarmente importante. E sul rispondo sempre al consigliere Barlotti, le piste sono di proprietà dei comuni, proprio per questo l'Unione dà un contributo di 50.000 euro su tutte le piste attuali per la manutenzione, perché viceversa su nuovo che realizzeremo, Regione Toscana ci ha già chiesto di prevedere l'unico soggetto per la manutenzione, che sarà sarà il Consorzio Bonifica, per una parte dei tratti. Non tutti sono classificabili come sentieri della bonifica e quindi non utili per le attività della bonifica, quindi su quelle non potranno fare manutenzione, ma su una buona parte sì. Circa gli obiettivi del documento Mugello 2030, io credo si possono condividere o meno, ma l'impostazione è stata quella di dare obiettivi alti, ideali alcuni, sui quali poi evidentemente il livello di compromesso andrà trovato a seconda dei finanziamenti che usciranno, a seconda delle disponibilità degli enti, a seconda dei contesti nei quali cercheremo di promuovere quelle singole linee. Credo vada salvato un metodo, prima di tutto, quello è stato il primo documento di un'area in vista del PNRR che ha provato a dire queste sono per noi le priorità. Purtroppo l'impostazione PNRR non ha consentito di avere un'interlocuzione diretta con chi eroga i finanziamenti, salvo la parte socio-sanitaria, perché funziona diversamente rispetto a tutte le altre missioni. Non ci sono bandi pubblicati dai ministeri, ci sono risorse assegnate alle regioni che a loro volta concertano con i territori. Ecco, lì è stato più semplice avere una voce unica. Dall'altro lato c'è un bando pubblicato da un ministero, vero affogare, quello è. Però vorrei salvare un metodo, quello di mettersi insieme come prima area per definire le priorità, e se poi diventeranno obiettivi 20-35 ce li faremo andare bene lo stesso, perché alcuni di questi evidentemente sono obiettivi, soprattutto quelli che riguardano le grandi infrastrutture, obiettivi molto, molto alti. Circa altre valutazioni sugli uffici, un ufficio risorse umane, non siamo noi a decidere quando un dipendente vince un concorso, questa scelta noi la subiamo tra virgolette anche con dispiacere a volte, così come non siamo noi titolati a discutere le malattie dei dipendenti. Certo è, non l'abbiamo mai nascosto, che l'Unione ha passato un clima particolarmente difficile all'interno per alcune vicende tutte interne alla parte dei dipendenti e in alcuni rapporti, ma ciò non toglie che quell'ufficio abbia una difficoltà, che si sia chiesto molto ai dipendenti di quel settore per sopperire a quelle funzioni, compresa la dirigente stessa, e che sia quindi necessario affiancare un supporto. Ciò non toglie che l'ufficio rimane un ufficio dell'Unione, ovviamente, così come l'ufficio d'area.
per molto tempo l'ufficio ha retto su una persona, finalmente certo a quella persona è stata data una mobilità in uscita, ma è stata assunta una persona già lo scorso mese, ne saranno assunte altre due questo mese, e in più la persona che abbiamo dato in mobilità fino al mese di luglio ha un comando di ritorno per fare formazione e affiancamento rispetto alle nuove persone. Quindi direi che da qui a un mese quell'ufficio dovrebbe trovare, almeno a livello dipendente, una sua stabilità. Sì, giustamente la segretaria mi riprende sui termini corretti, non è un comando, è una convenzione ex articolo 14, perché i comandi sono stati riformati da un ultimo decreto, quindi formalmente non è un comando, gli effetti sono quelli di un comando, cioè un'amministrazione si priva del dipendente per mandarlo in un'altra amministrazione, però formalmente si avvale di un altro istituto, è l'articolo 14, quindi è una convenzione. Non mi pare ci sia molto, molto altro da aggiungere, quindi lascerei, non so se i sindaci vogliono aggiungere qualcosa. Omo Boni.
Dio, due cose volentieri. Intanto perché vorrei, insomma, uscisse un po' da questo clima di funerale dell'Unione dei Comuni, no? Ho sentito parlare dell'Unione dei Comuni, comunente, non ha futuro, che sarebbe in decadenza. Io credo, insomma, parafrasando Cerci, che l'Unione sia la peggiore forma di governo, eccezione fatta per le alternative che abbiamo. Perché l'alternativa all'Unione dei Comuni, evidentemente, è quella che i singoli comuni si gestiscono alcune attività singolarmente, e credo che questa logica ormai l'abbiamo superata da tempo. L'alternativa potrebbe essere il comune unico, che sinceramente non mi trova ideologicamente contrario, ma che è ovviamente di difficile realizzazione. Quindi io penso che il ruolo dell'Unione dei Comuni in questi anni, seppur faticosamente, inutile stare a riprendere, diciamo, non è inutile, ma insomma sarebbe una ripetizione quella di dire che effettivamente le comunità montane, da un punto di vista della forma di governo e anche della funzionalità, sono sicuramente enti più funzionali al governo di questo territorio. Però l'Unione dei Comuni c'è. Abbiamo cercato in questi anni di farla funzionare, e ovviamente l'Unione dei Comuni la si rafforza su due binari. Il primo, apprezzo le parole anche del Presidente dell'Unione anche nel secondo intervento, evidentemente è quello di un rafforzamento della struttura interna, dove abbiamo avuto evidentemente in questi anni delle difficoltà, che sono delle difficoltà anche oggettive. Perché guardate, il blocco dei concorsi, con il discorso anche degli esuberi delle province, poi nella trasformazione della città metropolitana, in qualche modo ha preservato anche lo status quo dei dipendenti all'interno dei nostri comuni. Quando sono ripartiti, e fortunatamente dico io, i concorsi, evidentemente chi lavora in questa zona ma risiede da altre, prima o poi trova la possibilità di spostarsi e di avvicinarsi a casa. Questo credo sia, insomma, normale e naturale. Tra l'altro, insomma, noi a suo tempo incentivammo anche le organizzazioni sindacali a fare dei corsi di formazione nella zona per le persone che volevano partecipare a concorsi, perché è matematico, è evidente che chi fa i concorsi resta in un comune quanto più vicino è dal posto di lavoro, dal posto dove risiede. Abbiamo passato dei mesi difficilissimi, soprattutto, lo ricordava il Presidente, su due settori che sono evidentemente strategici. Uno è quello delle risorse umane, ma più che delle risorse umane, dell'ufficio personale associato, che è l'ufficio che poi si occupa anche delle procedure concorsuali di tutti i comuni. Ogni comune ha sofferto dell'ingolfamento nella ripartenza delle procedure, e quindi non poter sostituire poi il personale anche all'interno dei comuni, e la stessa cosa vale evidentemente per il personale dell'Unione dei Comuni. L'altro dell'ufficio gare, che devo dire grazie soprattutto all'impegno del Presidente, insomma del Presidente Passatore, siamo riusciti negli ultimi mesi a rimpolpare, perché l'ufficio gare, soprattutto nella prospettiva dei fondi che arriveranno con il PNRR, diventa assolutamente strategico perché non possiamo ovviamente ritardare le gare pena il rischio di perdere evidentemente i finanziamenti. Altre gestioni sono state rafforzate. Ora io parlo per la delega che il Presidente ha ritenuto di lasciarmi, che è quella dell'urbanistica, insomma non ci dimentichiamo del lavoro che è stato fatto il piano strutturale intercomunale. Poi si può discutere il fatto che ci sono voluti 4 presidenti fra l'avvio del procedimento, insomma dai primi ragionamenti con la Regione Toscana alla pubblicazione al BURT, però questo è un fatto molto importante, su cui evidentemente, poi vengo a quello che diceva Piccinillo, anche i piani operativi dovranno, benché rimasti di competenza comunale, dovranno comunque mantenere una strategia all'interno della cornice del piano strutturale. E anche su questo, da un punto di vista interno, stiamo cercando all'interno del piano del fabbisogno del personale di creare anche quegli incentivi che sono fondamentali alla permanenza delle risorse umane migliori e che hanno dimostrato di saper lavorare. Quindi parlo per l'urbanista, evidentemente per chi sta dirigendo l'ufficio di piano, ma ci sono altri settori chiave dove ci auguriamo che anche grazie al nuovo contratto collettivo, che prevede una serie di strumenti incentivanti di valorizzazione del personale, si possa dare, cioè, un incentivo anche alle persone a rimanere all'Unione dei Comuni, a continuare a avere il ruolo che hanno dato, anche perché non ci dimentichiamo, il piano strutturale intercomunale è efficace, è stato pubblicato al BURT, ma ora s'apre una fase altrettanto delicata, che è quella delle varianti, che soprattutto per le varianti che coinvolgono, diciamo per interventi che coinvolgono in più comuni o in generale il Mugello, dovrà comunque essere l'Unione dei Comuni ad avere la cabina di regia. Quindi sicuramente il lavoro che è stato fatto e che stiamo facendo, inventandosi anche, come ricordava il Presidente, della possibilità di avere, diciamo, un aiuto da parte dei comuni anche temporaneamente, questa cosa continua e continuerà nei prossimi mesi ed è fondamentale, perché il rafforzamento della struttura poi è propedeutico evidentemente all'altro binario, che è quello del rafforzamento politico. Romagnoli giustamente diceva, rispetto alle comunità montane ci sono evidentemente delle debolezze istituzionali. Noi ai tavoli a cui abbiamo partecipato, c'è qui insomma il presidente Federico Ignesti, anche come ANCI, questa cosa l'abbiamo sollevata, anche perché credo sia giusto difendere comunque le unioni dei comuni rispetto anche a possibili modifiche che ci potrebbero essere a livello nazionale, e rafforzare anche quegli elementi che magari con il passaggio dalla comunità montana all'Unione dei Comuni hanno reso qualche elemento di debolezza, primo su tutti il fatto che in giunta si debba essere sempre presenti comunque come sindaci, senza possibilità neanche di delegare il vice sindaco. Quindi credo sia una cosa più unica che rara. Dall'altra, dal punto di vista politico, io credo che il documento Mugello 2030, ma credo insomma questo si sia detto e sottolineato anche quando l'abbiamo approvato di fatto, no? Nel Consiglio dell'Unione, rappresentava un documento politico che cercava di rafforzare politicamente l'Unione, questo credo lo scopo si sia raggiunto. Evidentemente è un documento su cui vanno fatte una serie di dibattiti anche a livello di consiglio dell'Unione, per capire come possa essere migliorato. Io da questo punto di vista credo che i sindaci non si sottrarranno a questo confronto. E certo, per la Giunta dell'Unione quel documento è una cartina di tornasole, anche per capire evidentemente come spendere possibili risorse che vengono dall'avanzo o come intercettare delle risorse che vengono dai vari finanziamenti. Dall'altro, io penso che comunque il 2030 debba essere visto anche con dei progetti che ad oggi magari sembrano irrealizzabili e su cui domani potrebbero arrivare delle risorse. Poi discutiamo nel merito, ma è lo stesso ragionamento che fortunatamente abbiamo fatto sul PNRR, perché nei singoli comuni, se non avessimo avuto la prontezza di investire qualche risorsa nella progettazione qualche anno fa, probabilmente quei milioni di euro che sono arrivati nel Mugello, sono arrivati in tutti i comuni, non sarebbero arrivati, perché pensare, io parlo per il mio comune, che potessero mai arrivare 4 milioni per Villa Paolo Giraldi, o che il comune di Borgo San Lorenzo poteva trovare 4 milioni, sarebbe stato un'utopia. Allora io penso che su questo invece aver individuato alcune linee strategiche, vanno dal turismo sportivo, quindi dall'impiantistica sportiva, all'edilizia scolastica, che credo sia un tema assolutamente importante, alla valorizzazione delle strutture culturali, quindi del sistema anche culturale diffuso che abbiamo sul territorio, e anche della mobilità. Io penso sia comunque aver messo nero su bianco quelli che sono i nostri obiettivi. E tra l'altro, poi mi chiudo, il tema della mobilità, soprattutto del trasporto pubblico, credo sia un tema importante. Al netto della, diciamo, del progetto di medio-lungo periodo, che è quello dell'idrogeno, io penso ci siano delle partite su cui non possiamo non tener conto del fatto che noi abbiamo due linee ferroviarie e che con un aumento delle corse rispetto ad oggi e soprattutto la sostituzione del materiale rotabile non possano diventare un sistema che fa crescere parecchio il numero di persone che non si spostano più con l'auto privata, anche perché non ci dimentichiamo, e probabilmente ci vorrà ancora un po', ma io credo nell'arco di 12 mesi, 18 mesi, Firenze adotterà lo scudo verde, e questo avrà un impatto importante per le nostre zone, soprattutto per l'accessibilità alla città. Quindi da questo punto di vista io penso che noi si debba continuare a considerare le linee ferroviarie come lo scheletro su cui costruire, chiamiamolo come si vuole, un sistema tranviario. Io lo banalizzo dicendo più corse e mezzi nuovi, perché non è possibile che il Mugello non sia collegato a Firenze dopo l'otto e mezzo, non è possibile che ci sia ancora materiale rotabile vetusto. Dall'altra, che è connesso comunque al sistema ferroviario, c'è la partita fondamentale della nuova gara sul TPL. A prescindere da come si possa pensare, da novembre dell'anno scorso c'è un soggetto affidatario del contratto. Entro la fine di quest'anno, ottobre di quest'anno, dovrà arrivare la progettazione per quello che viene chiamato il tempo T2, che vuol dire lotti deboli come il nostro, come quello del Mugello, che andrà a regime a novembre del 2023. Quindi i tempi sono strettissimi. Questa può essere l'occasione per ridisegnare alcune corse e alcuni servizi che abbiamo sul territorio, consapevoli che le risorse sono quelle, quindi bisogna ottimizzare, bisogna razionalizzare, questo senza un bel dubbio. È una sfida che secondo me come Mugello, ovviamente per il tramite insieme alla città metropolitana, con cui abbiamo già fatto alcuni incontri anche col presidente per capire qual è, diciamo, lo stato progettuale di Autolinee, quella può essere insieme all'integrazione con il ferro la vera sfida che rende il trasporto pubblico efficace, il che vuol dire che bisogna anche essere pronti a dire che se una corsa che va nella frazione X porta una persona a settimana, probabilmente bisogna trovare anche altri tipi di trasporto, che possano essere gli NCC, un accordo con soggetti privati, ovviamente che resta un servizio pubblico, non a carico dei cittadini. Però questa sarà una vera sfida dal punto di vista della mobilità, e anche questo secondo me è un aspetto politico che l'Unione dovrà giocare. Quindi insomma, un po' di animo, un po' di entusiasmo, tiriamoci sulle maniche e continuiamo a rafforzare quest'Unione dei Comuni.
Grazie Paolo. Allora, se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto numero 4, documento 1 di programmazione 2022-2024, bilancio di previsione 2022-2024. Favorevoli? Astenuti? 1. Contrari? No, Giampiero?
No, scusate,
Astenuti? Barlotti. Contrari? Salsetta, Berni, Romagnoli. Ora c'è l'immediata eseguibilità. Sull'immediata eseguibilità, vista la scarsità di numeri, vi devo chiedere di nuovo di, come l'altra volta, di valutare, soprattutto all'opposizione, di votare favorevolmente, fosse solo perché noi avremo da fare delle assunzioni questo mese e aspettare un altro mese per l'immediata eseguibilità.
10 giorni.
Vabbè, faccia più effetto un mese, Carmen, non importa. Comunque, 10 giorni, anche 10 giorni fanno la differenza.
10 giorni sono importanti.
Quindi insomma, ecco, valutate se votare favorevolmente alla immediata eseguibilità, che quindi si mette in votazione. A favore? Bene, unanimità. Grazie, grazie a tutti. Ultimo punto, domande di attualità. Quindi chiedo a voi se ci sono domande particolari. Mi pare di no, vi ringrazio per la presenza e vi auguro una buona giornata. Grazie, chi vuole i permessi si fermi qua. Grazie.